fondamento dal punto di vista economico, cioè non è chiaro come dire, se Twitter economicamente se la sta cavando, è sostenibile, oppure se invece assolutamente no, ci sono state avvisaglie, diciamo, contrarie. Fatto sta che è in difficoltà.
Diciamo che c'è anche un certo sbandamento dal punto di vista del personale, visto che ha licenziato una gran parte, diciamo, a parte quello puramente economico.
Eh sì, insomma, che le due cose in teoria dovrebbero andare una dietro l'altra, nel senso che Elon Musk dice che i licenziamenti derivano proprio dal fatto che era in perdita, che Twitter fosse in perdita. Fatto sta che naturalmente le cose vanno anche un po' una dietro l'altra, e diciamo che quando un soggetto è in difficoltà spesso emerge qualcuno che gli vuole fare le scarpe, e questo qualcuno, l'avrete capito dall'introduzione, oltre che magari banalmente dalle notizie che potreste aver già letto, sembra essere proprio Meta, ovvero Facebook per i più comuni mortali che usano il nome con cui è più conosciuto. Ma in realtà questa volta, più che dire che quando diciamo di Meta in realtà parliamo di Facebook, dovremmo chiarire che quando parliamo di Meta in realtà parliamo di Instagram. Sì, ricordiamoci che Facebook, Instagram e WhatsApp sono della stessa casa.
Sì, e ora ne si sta aggiungendo un altro partecipante a questo gruppo di programmi, cioè di applicazioni famose, che si chiama Threads. Cosa sarebbe questo Threads? Threads praticamente sarebbe una cosa, diciamo, da aggiungere all'universo delle cose, dei prodotti di Meta, una cosa che assomiglia molto vagamente a Twitter. O meglio, quelli di Twitter dicono che non ci somiglia un po' più di molto vagamente, cioè nel senso che secondo Twitter è stato praticamente copiato.
Ma in realtà, in effetti, forse andiamo ad iniziare facendo un elenco delle differenze che c'è tra Twitter e Threads, per quello che abbiamo capito, perché Threads insomma deve ancora essere lanciato in maniera ufficiale. C'è stata una leggera anteprima che è durata pochissime ore, da cui credo quindi hanno fatto trapelare qualcosa, ma non troppo, a un numero limitato e invitato di utenti. E poi tant'è. Allora, l'elenco delle differenze è?
Sono due. Cioè, Threads assomiglia a Twitter senza Elon Musk, cioè sì, senza tutte quelle modifiche aggiunte, spunte, colorate, cose che sono, diciamo, venute fuori dall'epoca di Elon Musk.
Quindi un Twitter pre-Elon Musk.
Pre-Elon Musk, con in più, dicono loro, l'integrazione con il Fediverso.
E cioè, in meno il supporto dell'Europa, questo continente che senz'altro pecca di autoreferenzialità, ma che va segnalato che non è coinvolto nell'uscita, nella prima uscita di Threads. Oh, allora, quindi dicevamo, una versione forse più scarna, senza tutti quanti quei fronzoli, che qualcosa mi dice potrebbero tranquillamente arrivare più tardi, perché poi queste sono evoluzioni che i social media hanno sempre un po' avuto.
Questa cosa comunque non è detta.
Che arriveranno più tardi?
Sì, sì, perché in realtà le modifiche, diciamo, dell'epoca Musk sono delle modifiche che sono state molto criticate dagli utenti. Appunto, la storia delle spunte a pagamento, la storia del riconoscimento fatto tramite cose diverse, diciamo, sono state cose che, diciamo, secondo molti utenti Twitter hanno peggiorato Twitter. Quindi, in realtà, diciamo, ritornando, assomigliando a una versione prima di queste aggiunte, forse hanno voluto cercare di acchiappare gli utenti critici delle riforme Musk.
Sì, sì, no, certo, immaginavo che qualche, come dire, aggiuntina del genere sarebbe potuto arrivare, ma sì, non mi aspetto che vadano a copiare anche quelle, perché chiaramente se non si differenziano non c'è alcun vantaggio. Ma hai citato proprio un aspetto, secondo me, molto interessante, cioè quello del andarsi a infilare nel gruppo dei critici di Twitter, perché Twitter, specie, sì, direi da Elon Musk in poi, è stato oggetto di molte critiche interne, che sono poi in un certo senso diventate anche critiche esterne, perché c'è stato anche un esodo, per la verità, di cui i primi tempi si è sovrastimato. Direi che è stato qualcosa di significativo in senso, magari, diciamo, emozionale, in senso di immaginario. ma poi quantitativamente qualcosa che non ha davvero scalfito i profitti di Twitter, comunque significativo il fatto che alcune persone, non decine ma molte migliaia, hanno deciso di lasciare Twitter o anche magari di rimanere anche su Twitter ma puntare maggiormente su altri social network, di cui il più grande è, diciamo, Mastodon, è più, quindi in generale il Fediverso. Il Fediverso, ne abbiamo parlato varie volte, è questo sistema di media sociale che però non è caratterizzato dall'essere proprietà e gestione di una singola piattaforma, non importa quanto etica, ma invece è un sistema di comunicazione su internet decentralizzato. Quindi vuol dire che, andando a semplificare moltissimo, chiunque può avere un suo nodo nel Fediverso, un suo server in cui ci possono appoggiarsi vari utenti, da uno a anche facilmente milioni, e trovandosi in un qualsiasi nodo del Fediverso si può comunicare con altri nodi del Fediverso. Va detto che, oltre agli aspetti tecnici, c'è da dire che forse la cosa più interessante, ma è una mia opinione, che ha saputo produrre il Fediverso è anche un'evoluzione del concetto di comunità e di apertura, con delle riflessioni che a me sono sembrate valide e non banali, che si riaffacciano proprio in questo momento, perché chiaramente adesso che cosa succede? Succede che Meta va a dire: in effetti noi lanceremo il nostro Threads, che non fa parte del Fediverso, ma è soltanto perché non abbiamo fatto in tempo, e in realtà prevediamo a breve di entrare anche noi con il nostro Threads nel Fediverso. Allora, come dire, qui c'è da ragionare su come mai questa cosa, che entri prima che c'hai pronte le caratteristiche, cioè quanto ci metti a implementare questa roba, perché non potevi aspettare. C'è da ragionare sul perché Facebook, Meta o come cacchio volete parlare, vuole entrare nel Fediverso, e c'è da ragionare su se questa è o no una buona notizia per chi sostiene il Fediverso. Insomma, tre temi non da nulla. Io partirei con quella che francamente mi sembra la più facile, cioè: ma perché uscire con l'unica caratteristica reale di differenza non pronte? Perché la prima che avevi detto di caratteristica di differenza era, diciamo, soprattutto una battuta, è un Twitter senza Elon Musk. E l'altra differenza è questa del Fediverso. Se questa differenza non c'è, voi capite che tutto ciò che rimane è che Threads è uguale a Twitter, tranne che non è di Elon Musk ed è invece di un altro campione di un internet, diciamo, chiamiamolo libero, va, per semplificare, che è Mark Zuckerberg.
Sì, diciamo che su questa cosa il primo ragionamento si può risolvere in maniera probabilmente ragionando da imprenditori che conoscono la loro materia.
Noi non siamo né imprenditori né conosciamo la nostra materia.
Non da noi, quindi, però, leggendo in giro, diciamo, abbiamo capito che probabilmente è questa la ragione.
Certo.
Che noi non saremmo stati ovviamente in grado di ragionare in questa maniera. Allora, è ovvio che se tu vuoi fare un prodotto che ha delle caratteristiche particolari, tu dovresti rilasciarlo quando questo è pronto, così ragionerebbe lo stolto sviluppatore. Dico, prima finisco, poi lo presento.
È un approccio ingegneristico, diciamo, questo. Sì.
In realtà, chi invece sta sul mercato probabilmente guarda meglio gli andamenti del mercato e magari ha capito che lanciare fuori questa cosa in questo momento, anche se mancante di pezzi, diciamo, in un certo senso, era probabilmente una cosa valida, una cosa con un senso. Perché? Perché Twitter è tornato, tra virgolette, sulla cresta dell'onda. È tornato sulla cresta dell'onda perché, se vi ricordate, era già stato sulla cresta dell'onda quando, con la storia delle spunte blu, che poi hanno cominciato lo spunte blu a pagamento, che ognuno si registrava come voleva perché smisero di fare i controlli, e quindi, diciamo, già aveva fatto una figuraccia non indifferente. Ora, in questi ultimi giorni, il vulcanico Musk ha fatto delle ulteriori modifiche su Twitter, che sarebbe sostanzialmente che ha messo un limite al numero di tweet che possono essere letti, no, attenzione, non postati, letti, da gli account non verificati. e ha messo un limite anche al a quello che diciamo doveva essere il diciamo anche a quello che possono leggere quelli verificati. Perché questa cosa?
Quindi sostanzialmente adesso si possono fare un po' meno operazioni. Questa data dei limiti può risultare strana a chi ascolta, anche tanto l'idea stessa di pensare che ci siano dei limiti. In realtà questo non sorprende poi così tanto. Già, la maggior parte di questi sistemi ha sempre dei limiti, e il fatto che magari non ve ne siete mai accorti fa parte della questione. Cioè, si assume che un utente medio di norma non incappa mai nei limiti. I limiti servono per prevenire delle forme in genere di abuso. Chiaramente distinguere l'uso dall'abuso è sempre qualcosa di molto complesso, e ha a che fare con il sapere che tipo di utilizzo ci si aspetta che le persone facciano al tuo servizio. Cioè, in realtà per una persona è del tutto normale che un utente stia attaccato a YouTube 18 ore al giorno. Questo non è un abuso, è che le persone sono dipendenti dai video e le mettono in continuazione. Magari quello è addirittura, no, il computer che mette la musica dentro un pub, e quindi quello è normalissimo, che sta acceso una serata intera. E invece in questo caso su Twitter sono andati a ridurlo, quindi di fatto a anticipare, se vogliamo, la definizione di abuso. E come mai?
Sì. Ma probabilmente perché il problema non sta nell'abuso, non sta nel fatto che secondo Twitter se guardi più di 1000 post stai abusando di Twitter, ma nel fatto che comunque questi limiti, diciamo, oltre a essere quelli che, diciamo, dal punto di vista dell'esperienza dell'utente, sono quelli che appunto distinguono l'uso dall'abuso. Però dall'altra parte, ovviamente, se tu ritieni che un utente abusi solo quando fa operazioni veramente su larghissima scala, comunque deve avere un'infrastruttura che regga quest'utenza continua. E so, se noi assumiamo che YouTube che sia normale per un utente stare 18 ore al giorno su YouTube, deve scalare una quantità di risorse per YouTube tale per permettere a tutti gli utenti di fare così. Questa cosa Twitter prima la faceva. Che cosa sta succedendo? In base a vari report, quello che si sta succedendo è che a quanto pare la Twitter è in tale crisi economica che ha problemi a pagare Google Cloud. Perché, sorpresa sorpresa, anche Twitter utilizza altre cose. Quindi sostanzialmente sembra che sia stato limitato l'accesso ad alcune risorse, perché Twitter ha proprio problemi di pagamento. Sembra anzi che Forbes ha rivelato che Twitter da poco ha avuto la sesta denuncia per non avere pagato gli affitti di alcuni uffici. Quindi diciamo...
Noi siamo solidali sempre con le persone che per motivi di morosità ricevono poi, no, degli avvisi che possono culminare anche degli sfratti, quindi naturalmente aspettiamo da Musk l'indizione di un picchetto antisfratto che ci permetta di difendere la sua microattività di quartiere.
Sì, sostanzialmente quindi il piano per mettere in attivo Twitter fatto da Musk, cioè il fatto di mettere le cose a pagamento, ora di ridurre le possibilità, probabilmente in realtà non sta funzionando completamente, e Twitter sta continuando a perdere a perdere utenti e a perdere guadagni. Quindi diciamo, in questa strada Twitter a breve chiuderà in queste condizioni. Ora, se tu sei un concorrente diretto che sta rilasciando un prodotto che mira ad essere la killer application di Twitter, quale meglio di questo momento in cui stanno restringendo sempre di più la potenza, cioè le caratteristiche per gli utenti, proprio perché non ce la fanno a supportarle? Quindi ovviamente qua stiamo parlando che il competitor è Meta, che di risorse ne ha tante, ce ne ha sicuramente di più di Twitter.
Meta ne ha sempre più risorse di Twitter, ricordiamo che infatti si era imbarcata qualche anno fa sull'onda dei grossissimi profitti che hanno avuto con la pandemia, addirittura nell'esperienza del metaverso, un progetto molto grande che mi sembra che su cui invece poi sono tutto rientrati. Anche Meta ha avuto i suoi licenziamenti condotti, quindi dopo aver avuto una fase di espansione, ha avuto poi una fase di contrazione, qui chiaramente sto semplificando lasciando gli aspetti che invece riguardano le persone che lì lavorano, che naturalmente non andrebbero ignorate, però se la guardiamo in un senso industriale ha ricontratto le sue ambizioni e ora se ne esce fuori con Threads, un progetto sicuramente meno megalomane di quello del metaverso, un progetto di cui si faceva fatica anche a capire di che cosa stessero parlando, ma anche se il dubbio più grande rimaneva il come si fa ad essere entusiasti di una cosa che non si è capito cos'è. E questa però è una domanda che dovremmo porre a chi ne ha scritto articoli di giornale che si sperticavano in lodi del metaverso. Però appunto, quindi arriviamo sul fatto che Twitter sta messo malino, ci sono vari indizi che sta messo malino e ha sia dei problemi economici e ha sia dei problemi di critica per la sua gestione. Quindi in questo contesto è qui che si inserisce Threads e va a cercare di differenziarsi con delle, come puoi dire, l'unica caratteristica che hanno fatto trapelare nel loro comunicato stampa è una caratteristica che riguarda, diciamo, temi quali l'apertura, l'interoperabilità, l'essere il contrario essenzialmente poi in fondo di quello che sono, cioè di essere una grande piattaforma che accentra. Ecco, quindi mi sembra che in questa logica vada letto l'interesse di Facebook nello stare nel fediverso. Quindi è in fondo una roba che tu la fai a livello tecnico e diciamo che per aziende di una certa scala le difficoltà tecniche non sono il problema assolutamente. Quindi con in fondo uno sforzo modesto posso fare qualche cosa che mi contraddistingue come diverso pur rimanendo in fondo lo stesso di prima. O poi lo scopriremo, però diciamo che per adesso se noi guardiamo alla storia di Facebook non stiamo guardando la storia esattamente di un soggetto che dovrebbe darci grandissima fiducia.
No, infatti. Ma ora a questo punto possiamo fare il secondo ragionamento.
Esatto, ovvero, ma invece dal punto di vista di chi sostiene il fediverso, che se ne pensa dell'ingresso di Meta in questo mondo? E direi che un modo semplice per scaldare un po' gli argomenti è guardare per esempio che cosa dicono dal blog di Mastodon. Mastodon è un po' un sinonimo di fediverso, anche se in realtà non lo sarebbe da un punto di vista tecnico, nel senso che il fediverso è una tecnologia o forse un insieme di tecnologie. Mastodon è una sua famosa implementazione, ma in realtà tra l'altro in senso numerico non è nemmeno la più numerosa, cioè suppongo che il più grande utente del fediverso sia WordPress. Non ho fatto i conti, devo dire, non sono andato a guardare i dati, ma mi sentirei di dire che è WordPress.com.
Sì, cioè, direi che è altamente probabile.
Però comunque con questo non voglio dire che la fama di Mastodon sia ingiustificata. Mastodon ha fatto tanto per rendere popolare questo mondo, ha creato qualche cosa che le persone hanno usato ed è quindi in buona parte, come dire, responsabile della buona fama del fediverso, se vogliamo dirla in questa maniera. Quindi diciamo che effettivamente non sono proprio gli ultimi arrivati, ed è interessante ascoltare la loro opinione, benché si tratti di un'opinione tra le altre. E la loro opinione al riguardo è un'opinione, direi, andando a stringere molto, piuttosto positiva. Com'è che commentano l'ingresso di Meta? Innanzitutto si concentrano su un piano tecnico, quindi dicono: l'ingresso di Meta, che ha avuto molte pratiche problematiche, per esempio quella del tracciamento, quella della pubblicità, con tutto quanto il corollario di manipolazione che gli sta intorno, non si applica al fediverso. Perché non si applica? Perché se io uso la mia app per smartphone per il fediverso, che vi dico la verità non so come si chiami, la più famosa, ma sono sicuro che ne esistano e scusatemi per l'ignoranza, per non essere nemmeno preparata, ma io la utilizzo, con questa app posso anche leggere quello che scrivono i miei amici o anche tanto le persone la cui opinione mi interessa, che scrivono tramite Threads, e però io non mi becco la profilazione di Meta. Quindi molto buono, è così per il tracciamento, è così per le pubblicità, lo guarderò senza beccarmi le pubblicità e tantomeno la personalizzazione delle pubblicità. Su questo piano diciamo che è sicuramente vero quello che scrivono, almeno in un senso letterale. Il secondo livello di lettura io penso che sia quello più interessante, che riguarda la domanda che giustamente loro si pongono nel loro post e a cui provano a dare una risposta, di cui vedremo poi anche le contraddizioni. E quindi diciamo la pongo a te, vediamo, come dire, rispondi tu per Mastodon. Ma una grande piattaforma come Meta che si unisce a Mastodon non la sovraccaricherà? Non avranno poi l'approccio, quello di in genere si chiamano con le tre embrace, extend, extinguish, cioè abbracciare, estendere ed estinguere rispetto al protocollo ActivityPub? E qui come si pongono loro?
E loro si pongono anche qua in maniera positiva. Cioè loro dicono che siccome Mastodon funziona tramite relazioni, questa cosa è una cosa che vale ovviamente per tutti i social network, a meno che le persone non si cominciano a seguire appunto milioni di persone, altri milioni di persone sulla rete, comunque i loro server non risulteranno sovraccaricate. Quindi sostanzialmente rimarrà la sostanziale risposta la stessa di prima, nel senso che chi accederà tramite le app o comunque tramite Mastodon, diciamo, tramite quella parte, non diciamo a malapena si accorgerà che è presente Threads e tutto Meta dietro, perché a meno che no, appunto, non comincia a seguire milioni di persone, questa cosa non sovraccaricherà i server. Tra l'altro loro dicono che per quanto riguarda la possibilità che appunto che questo, con questa applicazione che diciamo possa influenzare, modificare, alla fine sostanzialmente terminare il protocollo ActivityPub, che è quello che utilizza Fediverso. Anche quando lo sono positivi, semplicemente dicono ok, il protocollo esisteva prima di loro, continuerà ad esistere dopo, esattamente come è successo già all'epoca di Google Talk con XMPP. In realtà il fatto che un gigante si unisca, anche se poi cercherà di spostarsi su una cosa più proprietaria o di una versione modificata, una cosa del genere, semplicemente si ritornerà alla situazione di partenza, cioè nel senso con due reti staccate, però alla fine non cambierà moltissimo per gli utenti di Mastodon, semplicemente tornerà esattamente come per ora. Diciamo, su questa cosa loro si considerano, e secondo me su questo fanno forse un eccesso di autostima, si considerano sufficientemente indipendenti e autonomi e grandi, diciamo, da poter essere diciamo, dal fatto che se si unisce Threads e poi si separa, comunque la comunità di Mastodon resterebbe sostanzialmente inalterata. Questa cosa non è detto che sia vera, però diciamo.
Infatti è molto interessante leggere questo. Devo fare una piccola correzione su quello che tu hai detto, che è vero, ma in realtà non è esattamente quello che loro dicono, nel senso che loro hanno fatto un esempio per XMPP, un sistema di messaggistica distribuito, riguardo al fatto che XMPP è stato adottato da Facebook in realtà parecchio tempo fa, e in realtà è stato adottato ancora prima anche da WhatsApp. Non me lo ricordo chi era dopo prima. Comunque, sia WhatsApp che Facebook hanno adottato XMPP come sistema di messaggistica interna, cioè hanno riusato un protocollo già fatto, perché fare un protocollo nuovo quando ce n'è uno già fatto? Non è chiaro a quale si riferiscano, perché loro le chiamano Meta e nessuna delle due al tempo si chiamava Meta. Com'era però lì la questione? Lì la questione è che il protocollo, che era un protocollo distribuito, veniva riutilizzato, ma da subito veniva riutilizzato in una maniera non distribuita. Cioè si diceva sì, tu lo puoi usare, tant'è che tu potevi usare vari programmi, no, anche tipo per Linux. Non c'era ancora l'idea di fare le app specifiche per Facebook. Quindi se tu avevi un account Facebook, l'unico modo per chattare con le persone in teoria era loggarti, andare sul tuo browser, sul tuo computer, perché quello era lo strumento più diffuso al tempo. C'era anche qualche smartphone, ma era del tutto comune andare invece su un sito dal proprio computer, tu aprivi il sito e lì c'era la chat, ma potevi anche utilizzare per esempio Pigeon al tempo o varie altre applicazioni e connetterti tramite XMPP, ma poi non è che potevi aggiungere gli utenti di altri servizi XMPP, quindi era comunque una bolla chiusa. Invece tu hai nominato un caso che loro non nominano e che a me mi sembra davvero molto interessante, che è il caso di Google Talk. Google Talk, che è stato uno dei 7000 sistemi di messaggistica di Google, nasce dicendo: noi faremo un server XMPP tra i tanti, ok? Semplicemente lo supporteremo meglio all'interno delle nostre applicazioni, ma sarà un server XMPP esattamente come gli altri, e tu potrai utilizzarlo come all'interno di un sistema federato. Quindi diciamo che a parte il fatto che in un caso si parla di messaggistica istantanea e nel caso di adesso invece parliamo di social media, di un caso molto simile, una grande azienda entra e dice: anche io farò parte di un sistema distribuito e aperto. E io ricordo che questa cosa era vera, con un account di autistici.org io potevo parlare con persone che avevano l'account Gmail. Questa cosa è stata vera finché ad un certo punto Google Talk ha iniziato prima ad aggiungere delle varianti che nessun altro supportava perché erano varianti solo loro. Poi ha iniziato in realtà ad avere una serie strana di bug che non correggevano mai, bug tra l'altro di sicurezza. Questo mi ha sempre dato molto ridere, perché Google su alcune cose è sempre stato pioneristico nell'adozione di pratiche di sicurezza, e lì invece aveva delle pratiche assolutamente obsolete per il mondo, arrivando al punto in cui molti altri gestori di server iniziarono a dire: va bene, basta, ci stacchiamo noi da Google perché ha rotto le scatole con i suoi standard di sicurezza troppo bassi. È l'unico server che è mantenuto, ma che è mantenuto a livelli terribili, per poi arrivare dopo a scollegarsi esso stesso. Cioè a un certo punto Google dice: vabbè, sapete che c'è, mi scollego io dal resto della rete. E così si è arrivati al fatto che uno lancia un sistema dicendo: è tutto a posto, è tutto ok, è tutto decentralizzato, e questo gli dà una maggiore autorevolezza, una maggior fiducia dell'utenza, e poi finisce che il sistema non è più decentralizzato per niente, un po' perché ci si è indotti a separare, ci sono indotte tutte le persone comunque a centralizzarsi all'interno anche di un sistema tecnicamente federato. Il punto è: all'interno dei sistemi federati si può comunque avere la centralizzazione, non è che le due cose si escludono. Voi siete liberi di andare al negozio che vi pare, e ciò nonostante i grossi centri commerciali hanno la fetta più grande della torta. E anche nei negozi online potete andare al negozio che vi pare, ma in pratica Amazon si mangia tutta la torta. Questo quindi il tema. L'opinione che è uscita sul blog di Mastodon non è l'unica opinione chiaramente al riguardo, cioè le opinioni sono le più varie, ma mi ha colpito, e quindi mi sembrava il caso di segnalare anche un sito che è stato pubblicato, che propone quello che chiamano il Fedipact. Sento rumori incredibili ma interessanti, non vorrei sminuire quello che avviene a casa tua, spostamenti di mobili, trapani.
Il fatto di stare vicino a un aeroporto ha questo effetto collaterale.
Ho capito.
Quasi peggio delle campane che stanno vicino alla sede della radio.
Prima adesso c'era anche un cane che abbaiava, per la verità. Comunque, in effetti, gli aerei fanno un bel po' di rumore, sì. Ecco, che cosa propongono in questo Fedipact? Iniziano già a dire: Meta non è ancora nel Fediverso, ma se Meta arriverà nel Fediverso, noi facciamo un appello di gestori di istanze di Mastodon, ci impegniamo a bloccarla appena ci è tecnicamente possibile farlo.
Sì, diciamo che questa cosa è una cosa che segnalano anche sul blog di Mastodon. Cioè sostanzialmente loro dicono, a una delle domande che si pongono era se non è il caso di bloccare l'accesso a queste applicazioni, e quindi agli utenti che si contengono a queste applicazioni, sostanzialmente danno una risposta molto, molto neutrale, dicendo che siccome i server sono indipendenti, è lasciato ai gestori dei server di scegliere se interagire o non interagire con Threads e con tutto, diciamo, con Threads e con quelli che si collegano tramite il lato di Meta. Di conseguenza, se qualcuno sul blog di Mastodon dicono: se qualcuno non è soddisfatto della scelta fatta dal server che sta utilizzando, è liberissimo di cambiare server, tanto il Fediverso funziona così.
Quindi, certo, ma non soltanto,
quindi, diciamo, la differenza tra le due è semplicemente che il blog di Mastodon presenta una opzione neutrale. Cioè, se tu sei convinto che non vuoi in mezzo ai piedi quelli di Meta, allora ti colleghi con un server che deciderà di non supportarli. Se invece non hai problemi, ti colleghi con un server che li supporterà. Mentre l'altro lato è più battagliero, dice: dobbiamo fare un fronte di server che si rifiutano di interagire con Meta.
Esatto, ora dobbiamo fare due chiarimenti. Uno è che questo è già avvenuto per quanto riguarda l'istanza di Gab. Gab è un nodo del tecnicamente è un nodo del Fediverso, anche se in pratica è stato isolato. Non è stato l'unico caso, un altro caso simile, più specifico italiano, è stato il caso di di oddio, di come si chiama, di quello che era legato a BioBlu, vabbè, diciamo in casi entrambi di istanze di estrema destra che sono state sostanzialmente isolate, cioè la maggior parte degli altri nodi le ha bloccate. Cosa vuol dire? E quindi diciamo c'è un precedente. E l'altra cosa da chiarire è che cosa vuol dire bloccare in questo contesto. Cioè quando un server blocca un altro server, in realtà non sta impedendo, nel caso più comune con cui ci si riferisce a questa pratica, non sta impedendo la comunicazione tra i due server, il che può sembrare un po' controintuitivo, ma è quello a cui ci si riferisce. Cioè non sta dicendo che in che tu non potrai parlare con nessuna persona che si trova su quel server, tu potrai comunque farlo. Quello che sta dicendo è che però i post che vengono da quell'altra istanza non potranno arrivare nella tua istanza in automatico, ok? Questa è una protezione contro il fatto che arrivi un'ondata di contenuti che in massa tendenzialmente tu già sai che in massa tu non li vuoi. Poi se qualche persona vuole seguire delle specifiche altre persone su quell'altra istanza lo potrà comunque fare. Quindi nel caso specifico questo non vuol dire che le persone che propongono questo Fedipact dicono che non ci dovrà essere alcuna comunicazione tra i due mondi, ma dicono che queste comunicazioni bisogna evitare che arrivino a valanga dal mondo di Meta ad invadere. Sì, ho usato la parola invadere, che forse sarà un po' aleatoria, ma mi sembra che ben si adatti al tema, diciamo al tono di chi propone il patto, quindi di mantenere lo spazio del Fediverso, almeno di molte istanze del Fediverso, come uno spazio che ha delle pratiche di discussione, di comunità, di tutela dei gruppi marginalizzati ben più alto di quello che invece ci si può aspettare di qualcosa controllato da Meta, perché Meta ha storicamente delle pessime pratiche di moderazione, anzi ha delle pratiche di favorire si è arrivati appunto anche a pratiche in cui Facebook ha sostanzialmente collaborato con il genocidio, ha favorito post di estrema destra in varie misure, tendenzialmente non è mai stata dalle parti di alcun cambiamento liberatorio della società, ecco, diciamola così.
Spera anche dalla parte degli utenti, visto che le usate pure come cavie in alcuni casi.
Sì, certo.
Per fare
certo
i suoi studi, quindi diciamo. Comunque questa è questa cosa del timore di invasione, uno dei, diciamo, forse delle paure maggiori tra gli altri utenti del Fediverso, perché il Fediverso, per quanto abbia un bel po' di utenti, è comunque una cosa piccola. Ovviamente se voi immaginate invece l'arrivo in massa di utenti, diciamo, nei numeri di Facebook o Instagram, effettivamente facilmente supererebbero di numero quelli che sono gli attuali utenti del Fediverso, quindi diventerebbe la figura dominante del Fediverso. Su questa cosa secondo me c'è da ragionare anche sullo scopo per cui Meta ha deciso di puntare sul Fediverso, cioè per quale motivo questa differenza? Per quale motivo questa cosa dell'apertura al Fediverso? Uno dei motivi, l'abbiamo già detto, è diciamo forse la simpatia per i ribelli. Cioè il Fediverso c'era una cosa stabilita che era Twitter. Twitter è in crisi, tu ti unisci ai critici di Twitter. E i critici di Twitter dove se ne sono andati? Abbiamo fatto delle statistiche tempo fa quando ci fu la crisi di Twitter, abbiamo visto che una buona quota i critici di Twitter era andata a finire proprio su Mastodon. Quindi sostanzialmente tu ti unisci, vai nella stessa direzione in cui sono andati a buona parte dei critici di Twitter. Quindi diciamo questo è un motivo. Io ci vedo anche un altro motivo, e lo vedo, diciamo, è una mia ipotesi, la leggo tra le righe in realtà. Loro hanno detto soltanto una cosa, però diciamo da questa io ci vedo una cosa che potrebbe essere più grossa. Cioè, l'idea di integrare questa loro applicazione Threads con il Fediverso serve appunto interoperabilità tra piattaforme diverse e quindi accesso a persone che attualmente che non sarebbero raggiunte da questa da Threads, appunto, perché sono già su un'altra piattaforma. Loro hanno detto che sarà possibile accedere a Threads anche con gli account Instagram, quindi sostanzialmente tu non hanno nominato Facebook, non hanno nominato WhatsApp ovviamente, però hanno nominato Instagram. Cioè tu questo Threads, tu ci potrai accedere con un account su Threads, cioè se tu vuoi una cosa tipo Twitter ti fa l'account là, ma ci potrai accedere anche con l'account Instagram. Quindi io mi aspetto che l'integrazione col Fediverso sia anche l'integrazione tra Instagram, Threads e il Fediverso, il che potrebbe significare che loro vogliono muovere attraverso un'interoperabilità più ampia, sfruttando la base di utenti che hanno già. Cioè loro hanno già un sacco di utenti di Instagram, ma tutti questi utenti di Instagram stanno dicendo: ah guarda, non c'è bisogno che ti fai un altro account, usa quello. Quindi diciamo l'idea potrebbe essere che loro vogliono muoversi verso un sistema di interoperabilità in cui loro fanno la figura dominante, perché giustamente in tutti i social una delle cose base è appunto la base di utenti. Un social senza utenti, diciamo, serve a poco. Loro così già si stanno portando tutta la base di utenti di Instagram, che per quanto sono utenti che generalmente non sono particolarmente amanti del testo, in generale Instagram è nato per le immagini, poi diciamo si è espanso un po' sui video, però come abbiamo visto già in altre volte che abbiamo parlato, non è il massimo come scambio di testo, però comunque è una base di utenti che probabilmente, oltre a scambiare immagini, scambierà anche testo in determinate occasioni. In questo modo loro se li sono già comprati, tra virgolette.
Sì,
devo dire, vedo questa cosa del genere.
Dopodiché, ecco, se devo dire magari un pronostico con cui poi verrò smentito, quindi gente le persone avvedute non farebbero quello che sto per fare, ma io invece mi avventuro e lo dico. Secondo me questa idea di entrare nel Fediverso, se la faranno, non potrà durare o dovranno in qualche modo barare a questo gioco. Perché lo dico? Perché almeno le pratiche che hanno avuto sulle piattaforme che hanno già, quindi per esempio su Instagram, sono delle pratiche in cui il controllo del modo in cui vengono visualizzati i contenuti è chiave, ok? Cioè è centrale. Prima pensate al fatto molto banale che su Instagram si può associare del testo ad un'immagine, ma questo testo non può contenere link ma solamente hashtag. Ma ovviamente tu puoi anche mettere un link, ma il link poi non clicca. Ma è una roba del genere, ma all'interno di un contesto come il Fediverso, come fai ad applicarla? Devi aspettarti che nessuno utilizzi un'app che non sia la tua. Ma perché non dovrebbero? Cioè, se tu hai, no, se hai un punto, cominciano a uscire fuori delle app, anzi tra l'altro già ce ne sono alcune, se stai all'interno del paradigma del Fediverso, di applicazioni che ti permettono di fare delle cose che altrimenti tu blocchi, perché non dovrebbero diventare dominanti? Secondo me mantenere un livello per cui le persone usano sempre la tua applicazione nonostante tutto, si basa o su riuscire a fare qualche cosa che per qualche motivo è sempre tecnicamente superiore, quindi la tua app sarà pure limitata perché tu non mi metti un limite di carattere arbitrario, mi blocchi alcune cose, alcune funzioni, però magari è quella che funziona meglio, no? È più leggera, che ne so io. Ma a parte una superiorità tecnica, l'unico altro modo con cui mi sembra che tu possa riuscire a imporre questo tipo di fatto di centralizzazione, cioè tu usi un suo protocollo federato, tutto aperto, in teoria puoi usare quello che ti pare, ma poi in pratica puoi star sicuro che il 99,9% degli utenti utilizzano l'app fatta da te. L'unico altro modo in cui lo puoi fare è essenzialmente barare alle regole d'apertura, cioè fare che c'è qualche cosa che è o tecnicamente aperto ma in pratica impossibile da raggiungere, quindi per esempio giocare al gioco dell'innovazione, quindi tu che fai? Aggiungi un mare di funzionalità ogni giorno e così nessun altro sta dietro al tuo passo. Un altro modo in cui puoi farlo è aggiungere le funzionalità che invece non sono aperte, quindi hai un sistema solo parzialmente aperto. Questa è per esempio una delle tecniche utilizzate da Google Talk, che aveva un sistema basato su XMPP, sì, ma non tutto, alcune cose erano delle loro estensioni al meccanismo, per cui di fatto poi solamente l'app Google Talk faceva davvero tutto quello che avrebbe dovuto fare, mentre le altre facevano qualche cosa, interopericchiavano, ma non davvero bene. Mi sembra che l'unico modo con cui Meta possa mantenere il modello di social media a cui ci ha abituato è essenzialmente rimangiarsi la promessa di stare nel Fediverso, o non facendolo affatto, o farlo e barare.
Sì, diciamo, aggiungiamo ulteriori due cose, poi forse è meglio che mettiamo uno stacchetto musicale, ma giusto già per concludere questa parte. Sono due notizie collaterali, ovviamente, sulla notizia principale, che è quella che abbiamo dato, che sono il fatto che Threads non uscirà all'inizio dell'Unione Europea. Il motivo è qua, diciamo, ci sarebbe anche da ragionare su questa cosa, perché vuol dire che, diciamo, il loro modello di impresa su cosa è basato si vede già da questo, che praticamente l'attuale Threads, per come lo stanno presentando, non rispetterebbe le regole sulla privacy dei dati dell'Unione Europea, e di conseguenza, almeno all'inizio, non partirebbe nell'Unione Europea. Ok, quindi diciamo, questa, diciamo, non è la prima volta che ci sono cose diciamo, cose che negli Stati Uniti si possono fare, in Europa non si possono fare, perché le regole sono un pochettino più strette, e di conseguenza certe cose sulla pubblicità e sul trattamento dei dati diciamo, ci devono fare più attenzione. In questo momento non stanno facendo, non sono in grado di farlo. Probabilmente è una questione tipo sui server, sulla localizzazione dei server o su roba del genere.
Ma se non sbaglio si parla del fatto che Meta vuole integrare i dati di Instagram all'interno di Threads, che è qualcosa che è di molto simile a un precedente che hanno già avuto e su cui quindi abbiamo già, diciamo, il contesto, che riguarda l'integrazione dei dati di WhatsApp con i dati di Facebook e Instagram, che è una cosa che gli sarà permessa negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma non gli sarà permessa nell'Unione Europea. E sostanzialmente quello che adesso vorrebbero fare è molto molto simile, quindi è piuttosto chiaro come la pensa l'Unione Europea a riguardo.
Sì, infatti la questione è che loro questa cosa la volevano fare per utilizzare per scopi di servizi pubblicitari, che è quello che non si può fare, è questo. Quindi in realtà non si sa. Anche questa cosa io la vedo nell'ottica che dicevamo prima, cioè si stanno spicciando, cioè volevano andare velocemente, perché anche in questo caso questa è una cosa che probabilmente con un poco di diciamo di lavorio riuscivano a risolvere, e non hanno deciso di lanciarlo senza considerare questa cosa, anche se in questa maniera si stanno tirando fuori da un mercato, quello europeo, che non è un mercato secondario. Dico, anzi è probabilmente uno dei due mercati principali su cui queste app funzionano, di conseguenza diciamo, anche qua è una qualcosa di, come dire, strano, cioè stanno cercando di fare le cose più velocemente possibile, probabilmente per utilizzare la crisi di Twitter che dal canto suo minaccia perché sostanzialmente minaccia l'azione legale, perché stanno accusando Meta sostanzialmente di avere fatto una copia di Twitter in particolare loro fare una copia partendo da zero non è proibito, cioè nel senso, se io faccio da zero una cosa che c'è questa funzionalità non è proibito, loro stanno accusando Meta di sfruttare le conoscenze delle persone che sono state licenziate da Twitter per fare, diciamo, per rubare sulla proprietà intellettuale di Twitter. Ovviamente questa è una cosa che è stata negata da Meta, quindi diciamo stanno andando diciamo, allo scontro dal punto di vista legale. No, anche qua questa cosa lascia un po' il tempo che trova, perché finché non si scopre la verità, diciamo, se veramente diciamo, ci sono persone che lavorano su Twitter che ora lavorano su Threads, potrebbe esserci un fondo di verità oppure no, però diciamo, questo, diciamo, sicuramente Twitter diciamo, sta cercando di reagire non potendo reagire in altra maniera, sta cercando di reagire in questa maniera. A questo punto direi che dopo appena 45 minuti di Charle possiamo fare il primo stacco musicale.
Mi sembra appropriato. Ciao ciao, a dopo. Up to my mouth and get really high.
shrimp shack. She asked me then, where you been? I lied to her and told her I didn't know. Took off my shirt, and so did she. We rolled in the dirt and got dirty. I'm surfing, surfing with your mom. Surfing through life.